Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come ogni venerdì vi sarà la poco invidiabile classifica della settimana. Parleremo di risparmio, poi oggi la giornata è abbastanza scarica, come si dice in gergo, per fortuna non è che debba sempre essere, diciamo, da fuochi d'artificio, però... Restando sul tema del potere d'acquisto, ieri ne abbiamo parlato a lungo e anche l'altro ieri perché c'era tutto il rapporto Istat e quindi l'occupazione a record, ma una difficoltà in alcuni occupati, i cosiddetti working poor, nell'essere autonomi, autosufficienti, nonostante siano occupati con il salario. Però abbiamo detto anche che è meglio essere working poor che poor, cioè senza lavoro, però c'è un tema da questo punto di vista. Così come abbiamo raccontato il calo del potere d'acquisto, o meglio il calo del volume degli acquisti, che ha colpito soprattutto i quintili, cioè il quinto, i 2/3 quinti più poveri della popolazione, ha colpito molto meno come calo negli acquisti il quintile più ricco, e anche che il potere d'acquisto degli italiani, nonostante il PIL sia finalmente tornato al livello del 2007, in altri paesi vi era arrivato molto prima, l'Italia ha avuto un calo del potere d'acquisto in questi 10 anni, non stiamo parlando degli ultimi 3 anni, stiamo parlando dal 2013 al 2023, dicevo, un calo del potere d'acquisto come reddito reale rispetto a altri paesi che hanno visto tutti quanti, chi non tantissimo, ma casi più alti in Germania, hanno visto invece un aumento del potere d'acquisto misurato attraverso il reddito reale. Perché ho lanciato questo cappello? Perché il Centro Sud Italia Carne oggi ha stilato la classifica delle province italiane con maggior propensione al risparmio. Dici, cosa c'entra? È chiaro che all'interno del potere d'acquisto, delle difficoltà nel mantenere il potere d'acquisto dovute all'aumento dei tassi di interesse e all'inflazione che aveva portato all'aumento dei tassi di interesse, molti hanno osservato che le famiglie più in difficoltà sono riuscite a mantenere o hanno cercato di mantenere un tenore di vita e un potere d'acquisto simile attingendo ai risparmi. Sappiamo che i risparmi erano molto cresciuti durante il Covid, nel 2020 soprattutto, del resto era difficile spendere. Poi hanno iniziato a tornare sui livelli pre-Covid e abbiamo visto anche i dati sui consumi turistici, ludici, non solo. Ora, il Centro Studi di Guglielmo Tagliacarne ha stilato la classifica delle province italiane con la maggior propensione al risparmio. La propensione al risparmio non è legata, lo dico subito, al risparmio effettivo, cioè quanti soldi hai effettivamente sul conto corrente, ma la percentuale, diciamo, del tuo reddito disponibile che metti a risparmio. Ora, è ovvio che maggiore è il reddito pro capite, però maggiore è anche la parte che potrai mettere a risparmio, perché vuol dire che la parte di spese indifferibile è più bassa, le spese obbligate. Infatti troviamo al primo posto gli abitanti di Biella col 15,5% del reddito disponibile, il dato riferito a fine 2022, poi Vercelli il 14%, Asti il 13%, sul fronte opposto Ragusa, Crotone e Siracusa, dove le famiglie riescono a mettere da parte solo il 4,6% del reddito. Fin qua uno dice vabbè, la differenza nord-sud. No, c'è una differenza anche, e questo la dice lunga sulla necessità, a mio avviso, di avere stipendi nel pubblico impiego, non solo, anche nel privato, ma nel pubblico sono più vincolati, legati al costo della vita. Perché se vai a vedere poi la propensione al risparmio, cioè quanto si riesce a risparmiare del reddito, non solo nord o sud del paese, lì c'è il PIL pro capite, il reddito pro capite, è più facile. No, ma vai a vedere anche a che punto, come sono messe in classifica le grandi città, perché spesso ricordiamo che c'è un tema costo della vita nord-sud, ma c'è un tema costo della vita piccolo centro, diciamo Biella, Vercelli o Asti, e grande città. Bene, da prima città dove si ha una, la prima città metropolitana si trova all'11° posto ed è Genova, seguita da 12° posto Milano, Roma è al 60° posto, Napoli è al 78° posto. Ok, quindi poi c'è una media nazionale all'8,5% con picchi dell'11 in Piemonte, del 10 in Lombardia e in Emilia Romagna, ma ripeto, c'è una netta differenza anche tra grandi e piccoli centri urbani. Ricordo che l'Istat ha certificato che tra il 2019 e il 2023 il reddito disponibile per le famiglie è sì cresciuto a valore nominale, cioè a prezzi correnti, senza l'inflazione, del 13,5%, ma a prezzi costanti, cioè al netto dell'inflazione, è calato dell'1% rispetto al 2019. Quindi, nonostante il recupero del PIL sia sopra il 2019 in valori reali, però poi se tu vai a vedere i valori, i prezzi costanti, non quindi depurati dall'inflazione, ti accorgi che il potere d'acquisto, il reddito disponibile è calato dell'1%. Visto che però i consumi si sono mantenuti, diciamo, in linea, hanno avuto cali leggeri, questo vuol dire che se tu hai avuto un calo del reddito disponibile ma i consumi sono rimasti più o meno in linea, hai dovuto attingere ai risparmi, tant'è che la propensione al risparmio è calata dall'8% del 2019 al 6,3% nel 2023. Quindi, lasciando stare la pandemia, c'è un calo della propensione al risparmio, che vuol dire quanta, ripeto, quanta parte del tuo reddito riesci a mettere a risparmio, è calato mediamente nel paese di 2 punti percentuali. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e canale 246 del Digitale Terrestre. Partiamo con le notizie in breve, come sempre partiamo dai mercati. Allora, le borse sono oggi piatte, piattine, devo dire, vorrei anche vedere, perché abbiamo visto il record storico di Wall Street, vi ricordavamo ieri ci sono 18 listini, 18 borse a livello mondiale che sono a record, tra cui Milano che continua a essere a 35.400 punti, oggi invariata Milano, però invariata lo Standard & Poor's, invariato il Nasdaq, invariato il Dow Jones, meno 0,15 Londra, meno 0,20 Parigi, meno 0,1 Francoforte, giornata diciamo che non resterà negli annali, e infatti c'è stata l'inflazione americana, si è attestata al 3,4%, quindi un po' più bassa rispetto a marzo, e è tornata la speranza che la Banca Centrale Americana, la Fed, possa procedere con due tagli dei tassi di interesse. È chiaro che Biden ha detto, beh, 40.000 punti del Dow Jones vogliono dire la fiducia nell'economia. È uscita anche l'inflazione nell'area euro ad aprile al 2,4%, è stabile. Ricordo che quella italiana è lo 0,8, ma noi avevamo avuto un'inflazione un po' più alta della media, perché da noi picchiavano di più gli aumenti di gas e elettricità, e anche petrolio, ma soprattutto gas e elettricità. Chiaramente, quando il prezzo del gas è calato molto, e anche dell'elettricità, abbiamo avuto un effetto, un vantaggio laddove avevamo avuto uno svantaggio, cioè un'inflazione che viaggiava 3-4 punti più alta della media europea, adesso, perché il raffronto ci fa con l'anno prima, adesso è più bassa della media europea, lo 0,8%. Beh, non ci sono, ripeto, molti altri, tant'è che appunto i livelli più alti di inflazione sono in Romania 6,2, Belgio 4,9, Croazia 4,7, Lituania allo 0,4, Danimarca 0,5, Finlandia 0,6, Italia allo 0,8, quindi in calo rispetto all'indice di marzo e comunque più bassa della media europea. Veniamo ai titoli: Saipem, BPM Monte dei Paschi. Monte dei Paschi, tra l'altro, staccherà lunedì la cedola per la prima volta, cioè distribuirà dividendi per la prima volta da 13 anni a questa parte. E dicevo, Monte dei Paschi più 2,60, Unipol più 2,60, Banco BPM più 2,70, Saipem più 2,80, bene anche Biper più 2,20%. C'è ancora un movimento sulle banche. Saipem invece si è aggiudicato un contratto offshore in Angola per 850 milioni di dollari. Poi c'è anche interesse oggi sul lusso, non una cosa incredibile, un po' ritracciato alla fine, ma segnalo perché la Svizzera Richemont, che controlla Cartier, ha dato dati superiori alle attese e ha aumentato anche la cedola. In realtà poi si è un po' placcato, sgonfiato, perché Moncler fa più 0,20, Cucinelli più 0,20 per cento, bene invece Inuit più 1,26, Recordati più 1%. Chi perde? ERG il 3,31%, poi Interpump il 2,30, Campari meno 2, Stellantis meno 1,60 come Prysmian, Iveco meno 1,30, Terna meno 1,1 come STMicroelectronics. Andiamo sugli altri mercati, come li chiamiamo sempre. Scrive bene, in Italia l'inflazione è bassa, ma i tassi, ci bichiamo i tassi europei, ho capito, era più alta della media un anno fa, quindi dai. Allora, vedo molti messaggi. Vabbè, adesso un attimo, andiamo con ordine. Molti messaggi, perché non dici niente di qua? Vabbè, allora, arrivo. Andiamo sugli altri mercati. Per quello che riguarda il gas, oggi siamo a 30 euro al megawattora ad Amsterdam, un anno fa eravamo a 48. Il petrolio oggi è a 79 dollari, il Brent a 83, meno 0,1 sempre fermo, nuovi ribassi alla pompa, la benzina self-service 1,892 euro al litro, il gasolio 1,746 euro. Poi c'è stato oggi il B7 Summit, è il summit delle sette confindustrie dei paesi del G7, che si è riunito per stilare delle proposte da portare poi al G7, ai vari G7, c'è quello di Stresa delle finanze, ma soprattutto c'è quello dei capi di Stato e di Governo in Puglia, a Borgo Ignazio. Sono intervenuti Marco Tronchetti Provera, questo B7, l'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi, che ha detto che dobbiamo pensare al futuro, l'Unione Europea deve favorire gli investimenti nella transizione energetica, noi non temiamo le sfide, però dobbiamo recuperare anche sugli investimenti. E poi il numero uno di Leonardo Cingolani, che ha detto per la sicurezza e sulla difesa abbiamo bisogno di alleanze politiche, ma anche di alleanze economiche, nessuno le può gestire da solo. E quest'anno il B7, appunto, ricordavo che è coordinato da Confindustria, essendo l'Italia, avendo l'Italia la presidenza di turno nel G7. Allora sentiamo al microfono della nostra Teresa Trillò il commento a quanto è emerso come necessità, e quindi un patto tra imprese e politiche, un patto tra governi per le sfide globali. Sentiamolo raccontare e sintetizzare da Emma Marcegaglia, presidente del B7 Summit.
Le preoccupazioni sono il fatto che siamo in uno scenario molto complicato, con guerre, geopolitica complicata, e è importante che in questa situazione innanzitutto ci sia un dialogo molto forte tra imprese e governi, perché non si possono risolvere i grandi problemi solo con procedure, con regole, ma bisogna parlare insieme. Il secondo, noi chiediamo che almeno a livello di G7 i vari paesi, ci sia una sorta di convergenza tra le politiche industriali, per esempio sul commercio, noi diciamo diciamo, è importante avere sicurezza nazionale, è importante difendere, magari diversificare le materie prime, ma cerchiamo anche di tenere i mercati aperti, quindi se dobbiamo fare dei controlli facciamoli solo specifici, non mettiamo protezione su tutti i mercati. L'Italia, per l'Italia l'export vale il 40% del PIL, quindi una eccessiva chiusura non sarebbe bene per l'Italia, ma neanche per l'Europa o per i paesi del G7. Secondo tema, sulla transizione energetica, noi diciamo chiaramente noi vogliamo andare avanti, è importante, ma bisogna anche lì convergere, cioè bisogna mettere al centro le tecnologie. Noi parliamo di neutralità tecnologica, cioè non si può dire solo l'auto elettrica come ha fatto l'Europa, ma dobbiamo fare usare il nucleare, usare i biocombustibili, le benzine green, la cattura della CO2, cioè dobbiamo veramente mettere al centro le imprese e i propri investimenti. L'approccio dell'Europa fino ad oggi è stato molto sbagliato. E terzo, anche sulla intelligenza artificiale, noi diciamo, certo, servono dei codici etici che devono essere condivisi almeno a livello di paesi dei G7, forse anche poi a livello di paesi del G20, però anche lì non dobbiamo avere l'atteggiamento solo di regolare, dobbiamo anche capire che l'intelligenza artificiale, quando è etica e ben utilizzata, può aumentare la crescita, può aumentare la produttività anche delle piccole e medie imprese, può creare anche nuovo lavoro. Certo, c'è un tema che potrebbe eliminare alcuni lavori, e allora su questo chiaramente bisogna lavorare molto anche sull'educazione, sul cambiare l'educazione, però è una grande opportunità, e anche qui evitiamo solo di ragionare in termini di regole, perché poi il rischio è che in Europa rimangono le regole e invece negli Stati Uniti vanno le imprese e l'innovazione.
Appunto, Emma Marcegaglia nel suo ruolo di presidente di turno del B7, appunto transizione energetica, sapete che sono temi che tocchiamo tantissimo. A questo proposito parliamo un secondo di Cina, non lo faccio mai. Allora, la Cina ha visto la produzione industriale ad aprile salire del 6-7%, ma le vendite al dettaglio sono cresciute solo del 2,3%, le attese erano di un 3-7%, e sono calate perché rispetto a marzo, quindi il tendenziale è calato, e quindi si segnala una difficoltà di stimolare i consumi interni. Segnali contrastanti, le esportazioni sono tornate a crescere, te credo, la Cina sta puntando sulle esportazioni visto che ha un'economia stagnante internamente, e il fronte interno è in difficoltà, debole fiducia delle famiglie di fronte alla crisi del settore immobiliare. I prezzi delle case nuove d'aprile hanno fatto meno 0,6% dopo il meno 0,3% di marzo. Te credo che la Cina vuole tornare a inondare di suoi prodotti mercati ad alta tecnologia stavolta, perché guardate, i prezzi delle case in calo non sono uno scherzo, perché intanto non sono uno scherzo mai, neanche in Italia, ma non sono uno scherzo in un paese che assomiglia, mutatis mutandis, all'Italia degli anni 60, in cui tutte le famiglie che sono la prima generazione di ricchezza hanno molto spesso investito tutti i loro risparmi nell'immobile, come si faceva, in parte si fa anche in Italia. Quindi quando tu inizi ad avere un meno 0,3 a marzo, un meno 0,6 ad aprile, devi spiegarlo poi a chi ha fatto l'investimento, perché su base annuale i prezzi hanno fatto meno 3,1% ad aprile, i prezzi delle case rispetto a un anno prima, e già a marzo avevano fatto meno 2,2 rispetto a marzo del 2023. Le nuove costruzioni sono calate in Cina del 24% e anche i fondi raccolti sono meno 25%, tant'è che il governo ha un piano per acquisire, vedi, tanto per cambiare entra lo Stato, per acquisire le case e completare i progetti in stallo. I governi locali, che si sono già indebitati per 9.000 miliardi di dollari, possono riacquistare terreni venduti ai costruttori, promettendo che le autorità lotteranno per completare i progetti. E la Banca Centrale Cinese ha annunciato che taglierà il tasso di prestito per acquistare, per i fondi di previdenza per l'edilizia abitativa, abbasserà anche altri costi, i rapporti minimi hanno meno del 15%, insomma sta cercando in tutti i modi di spingere sull'economia. hai rotto sempre con la Cina, cambia argomento. Eh no, guardi, l'argomento non lo cambio, perché è l'argomento del futuro da un punto di vista geopolitico, chiaramente Medio Oriente e invasione russa dell'Ucraina. Da un punto di vista geoeconomico non ho dubbi che la sfida nel futuro, la guerra commerciale, speriamo che sia solo commerciale, ci mancherebbe, sarà con la Cina e con la sfera di influenza cinese, oltre che con gli Stati Uniti, perché attenzione, lì ci sono pure i mille miliardi di dollari del piano IRA americano per sovvenzionare l'industria sulla transizione energetica e tecnologica. L'Unione Europea nel frattempo ha aperto un'indagine anti-dumping, cioè vuole sapere se l'acciaio stagnato cinese viene prodotto sotto i prezzi di costo, perché è illegale, sui prodotti laminati, piatti di ferro o di acciaio non legati, stagnati. Gli stabilimenti cinesi hanno inondato il mercato dell'Unione Europea almeno negli ultimi 4 anni con la loro sovracapacità di banda stagnata, prezzi di dumping, esercitando una enorme pressione sui produttori europei che sono stati costretti a ridurre i loro prezzi indipendentemente dall'evoluzione dei costi. Questo ha portato l'industria europea a perdere un quarto, cioè il 25% del suo volume di vendita tra 2021 e 2023, mentre la quota di consumo europeo assorbito dalle importazioni cinesi è raddoppiata. Poi, caro ascoltatore, mi dica se non devo parlare della Cina, che ci sta inondando con 4 volte, sono moltiplicati per 7 le importazioni di pannelli e anche per 4 le importazioni di auto cinesi. L'acciaio ha portato la riduzione del 25% della produzione europea. Finalmente si sveglia a Bruxelles e dice: oh, apriamo un'indagine sui prodotti laminati, piatti, di ferro, di acciaio. Era ora. Poi vedo alcune dichiarazioni, per esempio il il membro la componente del comitato esecutivo della BCE, Isabel Schnabel, ha detto sarebbe appropriato un taglio a giugno, potrebbe essere appropriato un taglio dei tassi a giugno, non a luglio, ma poi dovremmo mantenere un approccio cauto, quindi scordatevi, ha detto lei, insomma, non sarebbe giustificato un altro taglio a luglio. Attenzione, nei primi 9 mesi del 2023 però in Italia le compravendite, non i prezzi, ma il numero di compravendite nel settore immobiliare è calato dell'11% rispetto ai primi 9 mesi del 2022. Dico attenzione, perché poi di solito quando le compravendite calano, a un certo momento questo si ripercuote anche sui prezzi, perché tu aspetti a vendere o aspetti a comprare, e poi a un certo momento vendi a un prezzo più basso e magari l'acquirente lo trovi. E poi l'osservatorio affitti dice che con la crisi e l'aumento dei tassi, l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei mutui, gli italiani stanno considerando sempre di più l'affitto. Il 42% dei locatari, l'osservatorio affitti lo dice, considerano la scelta dell'affitto dovuta alla propria condizione economica che impedisce l'acquisto di una casa. Solo il 25% la considera una scelta temporanea. E poi l'Unione Europea che ha adottato la prima convenzione sull'intelligenza artificiale e volta al rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, della democrazia nell'uso dell'intelligenza artificiale, e ha chiesto a Microsoft informazioni, la Commissione Europea, sui rischi delle funzionalità dell'intelligenza artificiale generativa di Bing, in particolare Copilot in Bing e Image Creator by Designer. E il sospetto è che Bing possa aver violato le norme europee sui servizi digitali, sui rischi dell'intelligenza artificiale, come le cosiddette allucinazioni, la diffusione virale di deepfake e la manipolazione automatizzata di servizi in grado di trarre in inganno gli elettori. Il gruppo di Seattle avrà tempo fino al 27 maggio per fornire i documenti. Voi sapete come la pensa chi vi parla, i grandi guru dei vari colossi del web non possono ogni volta, come hanno fatto per anni, girarsi dall'altra parte e dire ma noi come possiamo fare, ma dico no, ti assumi ogni responsabilità visto che tu sei la piattaforma, in questo caso Microsoft ti assume ogni responsabilità, come fa qualunque produttore di un bene quando viene ritirato dal commercio, quando va a violare le regole che ci sono. Basta con questa cosa che noi, sai, la rete, sì. Ultima notizia, poi vado su metodo di pubblicità. È finito il boom miliardario, ce ne faremo una ragione. In Gran Bretagna, nella classifica del Sunday Times, sui 350 miliardari della Gran Bretagna, nonostante la loro fortuna messa assieme arrivi quasi a 800 miliardi di sterline, più del PIL della Polonia, cioè i 350 miliardari, dice Sunday Times, attenzione, i super ricchi del Regno Unito stanno diminuendo. Molti dei nostri imprenditori locali hanno visto le loro fortune ridursi, e alcuni dei super ricchi globali che sono venuti qui se ne stanno andando. C'è stato il più grande calo di miliardari nella storia, da 177 nel 2022 a 165 quest'anno. Ripeto, ce ne faremo una ragione. Per inciso, il primo posto è ancora occupato dal magnate britannico di origine indiana Gopi Hinduja. Hinduja con la H davanti, se no andiamo verso la Calabria, con un patrimonio salito a 37 miliardi di sterline. Il fratello Sri è scomparso l'anno scorso. Al secondo posto c'è Sir Len Blavatnik con 30 miliardi, magnate di origini sovietiche quanto lontane. Poi David e Simon Reuben, finanziari londinesi, indo-iracheno ebraici con 25 miliardi. Poi Sir Jim Ratcliffe, che è il numero uno del colosso chimico farmaceutico Ineos. E poi Dyson, re degli elettrodomestici. No, dico attenzione, perché la multiculturalità della Gran Bretagna si nota non solo guardando chi è il sindaco di Londra o chi è il premier britannico, ma anche guardando il fatto che i primi tre sono, diciamo, britannici acquisiti, uno di origini indiane, un altro di origini sovietiche, non si dice più, di origini da famiglia e a quanto lontane, l'altro ha radici familiari indo-iracheno ebraiche, quindi la dice lunga anche sulla classifica dei padroni. Dopodiché, che sia il più grosso calo dal 2000, quando è da 1990, nel numero di ricchi globali, è una notizia devastante. E adesso, per riuscire a riprendermi, mando il meteo e la pubblicità, poi andiamo con due notizie in breve e la poco invidiabile classifica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
minuti, ancora qualche notizia in breve. Uno riguarda l'articolo di Gianni Trovati oggi su Sole 24 Ore: se non metteremo mano a delle correzioni sul debito, noi supereremo anche la Grecia come andamento del debito sul PIL, perché è destinato a salire nel 2028 al 144 quasi per cento del PIL, 4 punti sopra l'ipotesi del governo. E invece quello greco dovrebbe scendere al 140%, questo senza correzioni. E gli altri paesi, anche Spagna e Portogallo, hanno corretto il debito. Però le correzioni vuol dire che quando dovranno discutere il patto di stabilità, un miglioramento del saldo primario, cioè di quello che entra, di quello che spendi prima di pagare gli interessi sul debito, che è la cosa più importante, perché gli interessi sul debito, anche il patto di stabilità dice ok, se aumenta molto il tasso di interesse puoi, non dico escluderli, ma avere una puoi tirarli fuori dal calcolo, ma quello che non puoi tirare fuori dal calcolo è l'andamento della cassa, come una famiglia che andasse a guardare quanto spende rispetto a quanto guadagna prima di pagare gli interessi sul suo mutuo, e questo si chiama saldo primario. Allora noi dobbiamo avere un miglioramento del saldo primario da 135 miliardi di euro, quasi il 6% dell'intero PIL nazionale, da qua al 2026, tra 2025 e 2029, vedremo. Buone notizie arrivano invece dal libro bianco sul Sud Italia presentato oggi dalla European House Ambrosetti, dove il Sud Italia è la terza regione più attrattiva del Mediterraneo, inteso un Mediterraneo allargato, in cui PIL, quindi vuol dire Medio Oriente, Nord Africa, area balcanica e 22 paesi dell'Unione Europea, dicevo, il PIL dell'area è cresciuta del 3-4% nel Mediterraneo allargato, nel solo Mediterraneo core cosiddetto del 5%, più di quanto non sia cresciuta la Cina o gli Stati Uniti. Il Sud Italia tra l'altro sta diventando l'hub italiano sulle rinnovabili, sono molto contento, perché ha il 31,6% della quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili e rappresenta il 40% quasi di tutta l'energia rinnovabile prodotta in Italia, con un aumento di 5 punti percentuali dal 2022 al 2021, e mi attendo dati anche migliori nel 2023, visto che la quota parte di rinnovabili è salita molto anche nel 23, ormai siamo quasi al 50% su tutta l'energia elettrica, ma la quota idroelettrica è rimasta invariata, quella che ormai è salita a metà del 50, oltre il 25, la parte dei rinnovabili. Qualcuno ci chiede di Trento, saremo in diretta da Trento, piazza Cesare Battisti, sia giovedì che venerdì, pubblico invitato a partecipare, diciamo, a partecipare non in maniera attiva al programma, ma torniamo a noi e torniamo al... Poi c'è polemica tra il ministro Fitto sul PNRR, i controlli ci sono, li ha voluti il governo. Fitto ha risposto all'ANCE: non c'è nessuna opera del PNRR definanziata in Puglia, perché l'associazione dei costruttori pugliesi aveva detto: guardate, in Puglia ci sono 1297 progetti che non saranno più finanziati, per un totale di quasi 460 milioni di euro, pari al 5% di tutto il taglio. E poi Cosenza, Confindustria Cosenza, dice che solo il 29% dei cantieri al sud è stato avviato, contro il 40% al nord e il 36% al centro. Ma torneremo con Gianni Trovati sul PNRR lunedì prossimo. Segnalo invece l'intesa tra Poste e sindacati per un accordo per l'assunzione e la stabilizzazione di full time di 3.374 lavoratori. E infine vado ad aprire una pagina sul maltempo rapidissimo. Ieri è successo di tutto nel nord, soprattutto Lombardo-Veneto, interrotta la linea tra Vicenza e Verona dell'alta linea ferroviaria, proprio disagi, ore di ritardi sui treni. Però per fortuna a Vicenza sono state utilizzate tutte assieme le 6 vasche di laminazione, e fortuna che le ha volute il governatore Zaia, Luca Zaia, anche con qualche sindaco contrario, e l'ultima è stata inaugurata pochi giorni fa. Sentiamo il presidente del Veneto Zaia, questa mattina ospite da Simone Spezia da 24 mattino, dice: una pioggia così ogni 300 anni, situazione devastante, il governo decreti presto lo stato di emergenza.
Devastante come situazione, perché noi comunque siamo reduci adesso, ovviamente le previsioni meteo ci danno un tempo variabile che andrà verso le schiarite, ma siamo reduci da 48 ore sicuramente devastanti, importanti. La scorsa notte, quindi non questa notte ma la scorsa, quella di ieri, abbiamo avuto 3 sfondamenti arginali. Il Veneto ha un paesaggio di fiumi pensili, vuol dire che i fiumi scorrono a livello del piano campagna, quindi siamo pieni di argini. Ricordo nel 2010 abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali e abbiamo avuto in questa tornata 3 sfondamenti arginali. Abbiamo avuto allagamenti importanti nel Vicentino, Isola Vicentina, piuttosto che Malo, un altro comune con 2 ponti che se ne sono andati giù, e poi anche parte del Veronese. Ma poi questa notte c'è stato il clou, da ieri sera, anzi pomeriggio inoltrato, fino a questa notte alle 2, 2 e mezzo, c'è stato di tutto. Noi abbiamo avuto, l'Università di Padova già ieri diceva che abbiamo avuto una piovosità 229 mm d'acqua per metro quadrato, ma non in 24 ore che è già una grande alluvione, ma in 6 ore. E l'Università di Padova, il dipartimento che cura, diciamo, tutte le strategie per il dissesto idrogeologico, dice che il tempo di ritorno storico di una piovosità come questa è di 300 anni. Ma guardi, io ho già dichiarato ieri lo stato di crisi e ho aperto lo stato emergenza, e ho aperto anche l'unità di crisi, quindi noi da 48 ore abbiamo già l'unità di crisi aperta. e sono centinaia di famiglie, perché già ieri erano circa 200 famiglie, adesso sono molte di più. Non stiamo parlando di sfollati, ma parliamo di famiglie con l'acqua in casa. E abbiamo ospedali interessati, un paio di ospedali, sì. non gravemente, ma comunque hanno l'acqua, non so, penso Campo San Piero, che è un comune che ha un ospedale, ha un allagamento nella parte sotterranea delle sterilizzazioni, quindi ci appoggiamo a un altro ospedale, e un paio di case di riposo in difficoltà, una in evacuazione. C'è uno scenario sicuramente da stato d'emergenza, spero che il governo lo dichiari velocemente, anche perché poi c'è tutta una procedura che ci aiuta ad essere molto più agili anche nel ristoro dei danni ai cittadini.
Allora, io mi associo chiaramente alle parole del governatore Zaia, che il governo dichiari lo stato d'emergenza e partano i finanziamenti. Abbiamo ricordato ieri che in Emilia Romagna quasi la metà delle imprese ancora non ha ricevuto i finanziamenti, soprattutto se non erano legate all'export, laddove ci ha pensato la SACE, imprese della Romagna, scusatemi, soprattutto, parliamo dell'alluvione in Romagna di un anno fa. A Milano è troppo presto per fare la conta dei danni. Segnalo a proposito di dei rimborsi da parte del governo che Milano aspetta ancora il rimborso di 60 milioni di euro dell'anno scorso. Tra luglio e agosto, ricorderete, nubifragio e la bufera di vento, 5.500 alberi decapitati, 160 pali segnaletici abbattuti, scoperchiati i tetti, non sono mai arrivati i 60 milioni di euro. Allora, io non vorrei, però dico al governo, proprio per evitare che vi sia un sospetto, che vi sia maggior celerità nelle regioni che governa il centrodestra o nei comuni e meno in Romagna o a Milano, ecco, accelerate su questo, perché ho visto che la Meloni è venuta a Milano per un'intervista con il quotidiano La Verità. Sala lamentava che aveva chiesto un incontro, non è stato neanche incontrato. Ecco, evitiamo, così come la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto, evitiamo di dare sospetto che il governo sia più celere o più sensibile ai contributi e i rimborsi per quei cittadini che abitano in regioni o in comuni che non governa il centrodestra, perché siamo tutti cittadini italiani. Con questo adesso passiamo rapidamente alla poco invidiabile classifica.
La classifica della settimana.
Allora, di solito mettiamo una buona notizia quando riusciamo a trovarla. La buona notizia è appena stata battuta. Ricorderete la vicenda dei passaporti, ce ne siamo occupati anche noi in più di un'occasione. Allora, è arrivata la notizia che pochi minuti fa, che il passaporto potrà essere richiesto e rinnovato anche negli uffici postali, lo ha annunciato il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco dopo un incontro con il ministro Piantedosi sull'avanzamento del progetto Polis, di cui molte volte abbiamo parlato con le Poste Italiane, quello che prevede l'installazione in 7.500 comuni sotto i 15.000 abitanti di uno sportello vero e proprio dove ottenere certificati anagrafici, oltre che il postamat, quindi i contanti, avere anche un'isola digitale con wifi in molti casi e in altri casi, non in tutti, anche la ricarica elettrica. Cioè, in questi paesini del nostro bellissimo paese, comuni sotto i 15.000 abitanti, diventa un elemento di attrattività e di competitività, visto che poi molti vogliono lavorare anche a distanza. Ben venga che l'ufficio postale adesso diventi luogo dove chiedere e rinnovare i passaporti. Andiamo invece al primo posto della al quinto posto della poca invidiabile classifica. Oggi è un po' lunga la classifica, con tanta roba. Allora, tutti ci stiamo occupando da settimane di Genova, no? Genova ci ha portato, al di là di tutte le considerazioni sui ruoli dei vari Spinelli, Signorini, Toti, vedremo, le catene, la magistratura, le inchieste, la magistratura. Cioè, è emerso un quadro, se vogliamo usare la parte, diciamo, più di colore, sociologica, di Champagne, di Hotel de Paris a Monte Carlo, a Monaco, di accompagnatrici. Cioè, è un piano, cioè, molto poco nazionalista o sovranista, se posso permettermi, perché lo champagne è francese, le ostriche sono francesi, gli alberghi sono a Monte Carlo, noto paese, diciamo, di grande fedeltà fiscale. Comunque l'hotel si chiama Hotel de Paris. Adesso, forse, ecco, la parte delle accompagnatrici è un po' più nazionale, ma non vorrei appunto scivolare nella programmazione, col programma che segue. Ora, mi piace questo quinto posto perché invece c'è un dirigente della regione Lazio, Massimo Luciano di Terracina, responsabile dell'area decentrata dell'agricoltura per il Sud Lazio, quindi Latina e Frosinone, che ci riporta a una versione un po' più made in Italy. Adesso capisco che per i magistrati, per l'opinione pubblica, non sia la prima colpa di Toti, Signorini e Spinelli, però voglio dire, abbiamo anche un ministero per il made in Italy, per la sovranità alimentare. Avessero almeno fatto sta a corruzione di cui sono, concussione di cui sono accusati, con prodotti italiani, non so, era un po' più coerente, invece tutto in Francia. E quindi ringrazio Massimo Luciano di Terracina per averci riportato una dimensione più da made in Italy, più locale, quasi più rurale, più nazionale, più italiana, più tricolore. Perché? Perché è stato sospeso dall'esercizio della sua funzione con l'accusa di corruzione perché agevolava da tempo le domande per ottenere i contributi europei e allo stesso tempo per sbloccare le pratiche laddove si inceppavano per problemi burocratici di vari imprenditori agricoli, ciociari e pontini. Perché dico che è comunque un alfiere del Made in Italy? Perché in cambio lui otteneva generi alimentari, in particolare lui, in base alla corruzione, chiedeva: se lui era un produttore di mozzarelle e aveva un grosso caseificio, chiedeva mozzarelle, se l'altro era un produttore di olio, chiedeva bottiglie di olio, a tutti comunque chiedeva anche carburante e gasolio. Mi viene in mente che si stava ponendo in una situazione quasi di biodiesel, no? Perché agricoltura e carburante è una nuova frontiera. Se n'è accorta la forestale, che ha iniziato a indagare sull'erogazione di fondi europei per lo sviluppo rurale, hanno posto l'attenzione su 6 episodi, denunciando 10 persone tra imprenditori del settore agricolo e funzionari della regione Lazio. E lui è la figura più importante, Massimo Luciano, prossimo alla pensione, dirigente regionale, appunto, ha chiesto però anche l'assunzione di una figlia e la promessa di assunzione anche per l'altro figlio. Ripeto, numerose cassette di mozzarella e formaggi, mi viene già fame, nonché numerosi rifornimenti di gasolio, varie bottiglie di vino da un altro e varie bottiglie di olio da un altro ancora, e praticamente diverse forniture di olio. A me piace questa vicenda perché ci riporta su una dimensione non solo più locale, non solo più italiana, diciamo dei borghi, dei castelli e quant'altro, ma ci riporta anche una edizione di Made in Italy. Ah, se devi chiedere a tangente, chiediamola almeno sul Made in Italy, così cerchio si tiene. GR24.
Sono le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Putin dalla Cina non esclude una tregua olimpica per le operazioni militari in Ucraina. È morto a 68 anni il giornalista Franco Di Mare, aveva messo sotto accusa la RAI per il mesotelioma di cui era affetto. L'inchiesta ligure sull'interrogatorio di Giovanni Toti, la procura precisa, la decisione sul se e sul quando è del PM. Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus, dopo l'incontro fra il tecnico e la dirigenza ora si attende l'annuncio ufficiale. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano le notizie dall'estero con le parole del presidente russo Vladimir Putin in Cina. Putin che ha riferito di aver discusso con il leader cinese Xi Jinping di una possibile tregua in Ucraina per le prossime Olimpiadi. Il presidente ucraino Zelensky ha subito commentato che non è un'ipotesi che può funzionare con la Russia. Ed ora in Italia, per una gran brutta notizia, è morto il giornalista della RAI Franco Di Mare, aveva 68 anni, poco fa l'annuncio della famiglia. Qualche giorno fa aveva annunciato di essere affetto da mesotelioma, un tipo di tumore molto aggressivo associato all'esposizione all'amianto. Il giornalista aveva accusato i dirigenti RAI di non essersi fatti mai trovare, aveva richiesto approfondimenti sull'eventuale pericolosità degli ambienti RAI in cui avrebbe appunto sviluppato la malattia. Cambiamo decisamente argomento per parlare di sport, perché poco fa è arrivata la notizia che riguarda il futuro di Massimiliano Allegri, una notizia che era attesa ormai da giorni. In diretta ci aggiorna Giovanni Capuano.
Sì, esonero ufficiale per il tecnico della Juventus. La crisi che si è aperta nella notte della vittoria della Coppa Italia si è chiusa con il comunicato ufficiale del club, che è arrivato alle 17:36. L'esonero, scrive la Juventus, fa seguito a taluni comportamenti che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Dunque una sorta di esonero per giusta causa. Vedremo se poi seguirà anche questione legale. Ricordiamo che Allegri ha un anno ancora di contratto con i bianconeri, con uno stipendio da circa 7 milioni di euro più bonus. Allegri, che verrà sostituito in queste ultime due giornate del campionato da Paolo Montero, tecnico della Primavera. Allegri in mattinata ha diretto l'ultimo allenamento con la squadra alla Continassa, poi intorno alle 13:30 ha abbandonato la struttura. C'era stato anche il chiarimento con il direttore di Tutto Sport Guido Vacciago, con una nota ufficiale, nulla però che sia servito per allontanare la decisione definitiva della Juventus. Dunque Allegri è stato esonerato. A te la linea.
Grazie a Giovanni Capuano. Ed ora gli aggiornamenti sull'inchiesta ligure, nuovi dettagli sull'interrogatorio dell'imprenditore Aldo Spinelli.
Con le audizioni di nuovi testimoni a Genova prosegue il lavoro della procura sull'inchiesta per corruzione che ha terremotato la regione Liguria e portato agli arresti anche di Giovanni Toti. Dopo le pressioni politiche, il procuratore capo Nicola Piacente fa sapere che non c'è alcun obbligo sui tempi dell'interrogatorio del governatore ligure, che davanti al GIP si era avvalso della facoltà di non rispondere, salvo chiedere poi di essere ascoltato dagli inquirenti. Alle domande del GIP hanno invece risposto Aldo Spinelli, l'anziano imprenditore ritenuto il presunto corruttore di Toti, e suo figlio Roberto, anche lui indagato. Era Toti a chiamare lui, non il contrario. Mio padre era ingestibile, più volte abbiamo pensato di affiancargli un amministratore di sostegno, ha raccontato Spinelli Junior. Il Ministero delle Infrastrutture intanto ha deciso di inviare i suoi ispettori all'autorità portuale di Genova, investita dall'inchiesta e ora a rischio paralisi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un operaio di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro a Scafati, in provincia di Salerno, mentre lavorava in un palazzo in ristrutturazione. Era su un'impalcatura quando è stato colpito da una lastra d'acciaio. Trovato il corpo di Mario Porro, 66 anni, il pensionato di Cantù in provincia di Como, disperso da ieri pomeriggio dopo essere caduto nelle acque in piena del torrente Serenza. È stato ritrovato a 3 chilometri di distanza. Con due amici stava guardando il torrente in piena quando è crollato il ponticello su cui stavano. In Veneto invece ha rotto gli argini il muson a Campo San Piero in provincia di Padova. Alcune case sono state evacuate. Restiamo in Veneto perché sarebbe stato identificato l'uomo conosciuto come Fleximan per aver danneggiato almeno 5 autovelox.
I social network l'avevano battezzato Fleximan perché con un flessibile batteva gli autovelox posizionati sulle strade. Aveva cominciato lungo le statali fra Padova e Rovigo, si era spinto fino a Belluno, poi Treviso, Padova, Vicenza e Verona, sconfinando in Lombardia a Bergamo. A distanza di 4-5 mesi dagli episodi, la procura di Rovigo ha iscritto nel registro degli indagati un operaio metalmeccanico di 42 anni che abita in provincia. Nella sua abitazione gli inquirenti avrebbero trovato materiale utilizzato per abbattere gli autovelox. A lui sarebbero arrivati, studiando le telecamere delle zone in cui Fleximan aveva colpito. All'uomo vengono contestati 5 degli 8 episodi registrati in provincia di Rovigo fra dicembre e gennaio. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe anche il responsabile materiale di altri danneggiamenti a dispositivi antivelocità che risalgono all'estate scorsa, quando il fenomeno Fleximan non era ancora scoppiato. Antonino Padovese, Radio 24, Sole 24 Ore, Rovigo.
Restituisco il microfono a Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Noi ci ritroviamo alle 19.
Electroni. Fino al 22 maggio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come lo Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
A Piacenza la terza edizione della Pipeline and Gas Expo degli Utility Construction Show e l'edizione inaugurale di CyberSec Expo dedicata alla Cyber Security dal 29 al 31 maggio 2024. Info at mediapointsrl.it.
Cesare?
Sì, Cleopatra?
Arriveranno ospiti.
Dal vicino Oriente?
No, dal gigante.
Il gigante festeggia 25 anni di Blue Card con un concorso da cartolina. Fino al 16 giugno puoi vincere un viaggio da sogno nella terra dei faraoni e altri 80.000 premi. Info e regolamento su ilgigante.net.
L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è su Aruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Su aruba.it.
Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe, l'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000 unionebuddista.it.
La nave va di Gianluca Nicoletti. Sabato alle 14 su Radio 24. Se vuoi trasmettere la tua storia al viaggiatore senza approdo, scrivi a lanaveva@radio24.it. In collaborazione con
MSC Crociere, in viaggio verso la bellezza.
Focus Economia.
Minuti di nuovo con la poco invidiabile classifica. Allora, dicevo, quinto posto ex aequo, al di là del, diciamo, della tangente Made in Italy. Allora, molti mi avete scritto per l'espulsione del tassista Red Sox della cooperativa bolognese a cui apparteneva. Lui si chiama Roberto Mantovani e apparteneva alla cooperativa Cotabo. L'avevano già sospeso per 7 giorni dal servizio per diffusione di notizie non corrispondenti al vero e per ledere la reputazione della cooperativa, dei suoi amministratori e degli altri soci. Ricorderete che lui ha fatto una campagna denunciando i suoi guadagni giornalieri e le denunce dei redditi dei suoi colleghi che non vogliono essere pagati con le carte di credito, gli avevano già tagliato le gomme del taxi. Allora, e la cooperativa ha detto lo avevano anche escluso dal corso di aggiornamento per tassisti volontari che hanno un defibrillatore a bordo. Io non entro nel Cotabo andrà anche all'arbitrato nelle regole interne della cooperativa. Faccio notare due cose però. Un bellissimo articolo sul Messaggero del 15 maggio non sui tassisti romani, nella stragrande maggioranza sono ovviamente onesti, ma sui tassisti disonesti, non li chiamo neanche furbetti, sono quelli che intendono i 25 euro della tratta Termini Piazza di Spagna non a persona ma quando ci sono gli stranieri a testa, quelli che coprono il codice, la sigla per non farsela, per non avere poi denunce, quelli che tra l'altro non sono solo i turisti stranieri, quelli che sostano a stazione Termini vicino dove fermano i bus turistici e chiedono il doppio, il triplo. Praticamente quando la cifra media è 10-15 euro si arriva a 25-30 euro, il tassametro non viene attivato, pagamenti elettrici, sempre con gli stranieri e poi quando tu vuoi gli chiedono il numero di licenza lo danno errato o coprono il numero di licenza esposto sul mezzo. Questo è l'articolo del Messaggero. Segnalo che la polizia locale di Roma ha incrementato in vista del giubileo i controlli sui tassisti e sugli NCC. Nei primi 4 mesi dell'anno hanno fatto 2500 verifiche a Roma, 600 verbali, 11 patenti ritirate, appunto 67 sanzioni solo in area Colosseo, meno di una al giorno. Adesso si concentreranno sull'area Colosseo, Vaticano e altre zone del centro. Hanno sempre orari simili perché in Vaticano e Colosseo e nel centro arrivano dalla tarda mattinata al primo pomeriggio quando ci sono i turisti in giro, a Termini arrivano a tarda sera. per gabbari turisti che arrivano in città, anche perché la metropolitana chiude alle 21. Sul fronte degli NCC, per violazioni sul servizio reso in maniera irregolare, avvengono tramite intermediari con geolocalizzazione cellulare dell'autista quando si trova in attesa su strada e non in rimessa nei luoghi dedicati come prevede la legge. Anche qui si va dal fermo del veicolo per 2 mesi a 3.000 euro di multa. Poi al quarto posto voglio mettere una vicenda abbastanza incredibile, perché noi avevamo una rubrica una volta che questo è un paese strano in cui per riuscire a ottenere il principio, diciamo, che se tu sei in malattia dall'attività lavorativa, era un addetto allo scarico dei bagagli di un aeroporto che era stato filmato, lui era in malattia da mesi, era stato filmato mentre era in malattia a svolgere l'attività di istruttore di kickboxing, che è una specie di box thailandese. Ora è difficile, nonostante si trovasse in malattia, i certificati medici mostravano un progressivo peggioramento per le condizioni del suo arto superiore destro. Come faceva kickboxing? Solo con la sinistra. Allora c'è voluta una sentenza della Cassazione per stabilire che cosa? Che in linea di principio lo stato di malattia non permette lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, compreso l'insegnante che si è presentato da Fazio nudo, che era in malattia, ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Tuttavia, dice la Cassazione, è possibile svolgere un'altra attività lavorativa o extra lavorativa, come ad esempio quelle sportive e amatoriali, purché questo comportamento non evidenzi la fraudolenta simulazione della malattia, ossia di per sé idoneo a pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. E infatti ha dato torto all'istruttore di kickboxing che era nel frattempo in malattia e non riusciva a fare lo scarico dei bagagli, ma riusciva a tirare cazzotti, calci e pugni con i guantoni. Dai, su, mi sembra, io sarei stato anche più stringente rispetto alla Cassazione, però è rientrato, anche perché dice la Cassazione, magari quell'attività pregiudica ulteriormente il tuo stato di salute e rientra al lavoro più tardi. Appunto, se tiri cazzotti con l'arto, cos'era, l'arto superiore destro, forse è chiaro che si aggrava da certificato, ma pensa sto qua. Poi presentava il certificato che si è aggravato, capito? Cazzotto l'hai tirato tu. Ecco, come si concilia un paese in cui la Cassazione deve intervenire per stabilire un principio che in un altro mondo sarebbe chiaro? Vieni licenziato in tronco perché hai falsificato il certificato o perché comunque hai mentito, con un'altra attività dell'INAIL, invece, che manda a una persona una lettera nella cassetta della posta per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, e scrive al suddetto: con riferimento all'evento accorso all'assicurato in oggetto si comunica che il periodo di inabilità temporanea dal lavoro, assoluta dal lavoro, è cessato. Quindi l'assicurato è che un operaio che l'anno scorso era rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro nel Viterbese può tornare a lavorare con un progetto personalizzato perché ha ricevuto un infortunio sul lavoro, tant'è che gli comunica anche i progetti di reinserimento lavorativo personalizzato. Cos'è che non va bene? Che purtroppo l'operaio 59enne addetto alla raccolta dei rifiuti era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro ed è dopo una lastra di cemento gli aveva schiacciato le gambe e ne aveva perso l'uso, a parte il fatto che Dopodiché, dopo 2 mesi, sempre ricoverato in ospedale, il povero operaio è morto. Quindi la lettera arriva il 27 aprile 2024, quando l'operaio è morto da mesi, per la precisione più di 2 mesi. Ma io dico, ma è questa la banca dati dell'INAIL? Non faccio la battuta perché qui c'è un decesso. Ma dai. Correre oggi, traffico.
Focus economia.
diciotto minuti, andiamo al terzo posto, qui andiamo rapidi perché devo stringere. Allora, hanno beccato e ha arrestato il titolare di 14 supermercati della catena cinese Aomai. l'hanno beccato e arrestato perché la frode fiscale contestata da 20 milioni di euro per giustificare l'acquisto in nero di tonnellate di indumenti che arrivavano dalla Cina nei porti italiani senza una bolla di accompagnamento e un documento fiscale, avevano organizzato un complesso sistema di società cartiere. Le scatole cinesi le chiamano, beh, te credo, cinesi, come dovrebbero essere scatole cinesi? Come sono queste olive? Greche. E allora, le scatole sono cinesi. Allora, Procura della Repubblica di Monza e Brianza ha contestato il proprietario di 14 negozi della catena Umai disseminati in Lombardia. Il cinquantenne cinese residente a Brescia è arrestato ed è nel carcere bresciano di Canton Mombello. Con lui è arrestata anche la socia e i domiciliari, sempre a Brescia, e altre tre persone, due collaboratori. Hanno sequestrato l'equivalente di 6 milioni di euro sia in disponibilità liquide che in titoli e beni immobili. L'operazione ha condotto all'arresto del titolare, appunto, ed è partita dopo le segnalazioni di operazioni sospette di una banca a carico di un negoziante cinese. Il commerciante, non proprio un genio, movimentava liquidità sproporzionate rispetto al suo potenziale e aveva così finto per dare nell'occhio, ma dai. E adesso sono agli arresti chi in carcere, chi ai domiciliari. Poi la prossima settimana ci occuperemo anche del cosiddetto Prato, la Prato cinese, campione di riciclaggio. Vado, ma non voglio fare, diciamo, due posti cinesi in classifica, se no mi dite che sono contro la Cina. Andiamo al secondo posto della classifica, e qui di cinese c'è molto poco, per quello che riguarda, andiamo a Savona. Allora, secondo posto, andiamo a Savona, dicevo, falsi crediti creati per 2,4 miliardi di euro per super bonus 110%, bonus facciate ed eco bonus, un sistema reso possibile dalle dichiarazioni fasulle all'Agenzia delle Entrate e dalla multipla cessione dei crediti verso scatole cinesi, anche qui cinesi, ma mancano i cinesi, ci sono solo le scatole. 32 gli indagati, 311 le società coinvolte. La frode era ramificata dalla Liguria al Piemonte, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Puglia. Allora, hanno messo in sigilla 1 miliardo di euro di crediti individuati nei cassetti fiscali. Purtroppo c'è una quota di crediti intorno ai 200 milioni che è già sfuggita perché erano già stati ceduti e rivenduti a decine di terzi in buona fede che li hanno già portati in compensazione con i loro debiti d'imposta. Questo è l'inferno dei super bonus e 110 il resto. Li hanno già portati in compensazione con lo Stato per debiti effettivi, l'hanno fatto in totale onestà, cosa li puoi contestare? Solo il danno per la collettività. E allora, va bene, loro si chiamano Valerio Morre e Franco Di Cosmo, già noti le autorità giudiziarie, già sottoposti a numerose segnalazioni di antiriciclaggio, poi il commercialista Gian Piero Micheli, la società è Ale Carl, appunto di Savona, ma poi è estesa. Tutte le pratiche del commercialista, pari a 29 milioni di euro, erano relative ai lavori mai compiuti. E ciò era agevolato dal fatto che la richiesta di credito d'imposta sul portale dell'ADE non presuppone neppure l'allegazione di documenti fiscali. Tanto bene erano scritte le norme, no? Va bene, poi c'è la Biancatec, perché erano varie società, che ha presentato 263 comunicazioni relative a 261 immobili dislocati in 9 comuni, 221 milioni di crediti fittizi ceduti a 10 distinte aziende. Nel frattempo la Biancatec non presenta le dichiarazioni fiscali quell'anno d'imposta e dice che nonostante ha 245 milioni per lavori indicati nelle comunicazioni, ha fatture elettroniche per soli 12.000 euro. Poi c'è la GM Holding, costituita a maggio del 2021, a fronte di un importo totale di 132 milioni di euro per lavori, risulta avere fatture elettroniche per 75.000 euro, e questo ci porta direttamente al primo posto della poco invidiabile classifica.
And the winner is...
Allora, mentre stiamo conteggiando le frodi, lasciamo stare i principi, li ho già criticati centinaia di volte, leggi scritte male sui bonus all'edilizia e la non volontà politica di bloccarli, ma parliamo solo delle frodi, stiamo intorno ai 7 miliardi. Io vorrei che almeno si riuscisse, la stima dei comuni italiani, a recuperare, se vogliamo parlare di problemi seri, visto che il governo ha problemi anche al trasferimento agli enti locali, a recuperare da parte dei comuni aiutati dall'amministrazione centrale 11 miliardi, dicesi 11 miliardi, più di metà di manovra finanziaria, che devono essere versati ai comuni tra IMU, rifiuti e multe. La cifra fa spavento. Non è soltanto una questione di personale, e anche, diciamo, dell'amministrazione. A Milano l'avviso di pagamento della Tari viaggia via posta elettronica, ci saranno 442.000 utenti milanesi, 2 su 3, che riceveranno le comunicazioni relative alla tassa sui rifiuti nella casella di posta elettronica. La quota di contribuenti raggiunti via mail al 61%. Roma è messa peggio, c'è un buco da 1,6 miliardi di mancata riscossione della Tari, che ha scoperto Roberto Gualtieri. C'è stato un aumento, si sta pagando un po' di più. A Firenze hanno firmato un protocollo con la Guardia di Finanza per stanare l'evasione Tari e quella legata al contributo di soggiorno attraverso l'incrocio delle banche dati. A Palermo il sommerso si mangia quasi la metà della tassa della spazzatura, oltre 30 milioni di euro. Si sono affidati sia Palermo che Napoli a enti riscossori terzi, e via così. C'è chi, come Milano, Bologna, hanno puntato sull'automazione delle verifiche sugli algoritmi, c'è chi si appoggia alla Guardia di Finanza, come appunto a Roma, e c'è chi si appoggia a società terze. Se si guarda quanto accantonato dai sindaci nel fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè quelli che temono di non avere più, stiamo parlando di 6 miliardi di euro, di cui 3 miliardi di dubbia esigibilità riguardano il sud e le isole, 1 miliardo e mezzo al centro e 1 miliardo e 7 al nord. Un applauso ai comuni, perché in alcuni casi hanno difficoltà e fanno bene a utilizzare gli algoritmi informatici, negli altri casi le amministrazioni precedenti sono ben guardate da far pagare Tari, IMU e anche appunto altre tasse, tra cui oltre la Tari, l'IMU e soprattutto contributo di soggiorno. Un grande applauso. 11 miliardi. È chiaro che 11 miliardi sono in primo luogo colpa dei cittadini disonesti che non pagano tasse, però poi vogliono i servizi. Dopodiché te la dice lunga anche sull'efficienza dell'amministrazione del sud: non puoi avere il doppio di mancata di crediti difficilmente esigibili rispetto al nord, dai. E questo senza voler parlare di collusioni o altre cose. Direttore Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Italia Carne, buonasera.
Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
Sono andato un po' lungo con la classifica, oggi non riuscivo a uscirne. Le chiedo solo di darmi un primo commento, poi lunedì sarà il nostro ospite di nuovo, perché voglio parlare della propensione al risparmio degli italiani. Voi avete fatto un'indagine per provincia, la propensione al risparmio è la quota parte del mio reddito che riesco a risparmiare. Le chiedo solo un flash e poi analizziamo bene. A me ha colpito una cosa: le prime 10 città sono tutte piccole città del nord, ma piccole. Le metropoli vanno Genova e Milano 11° e 12° posto, ma addirittura se guardiamo Avellino ha una propensione al risparmio simile a Torino. Allora, era normale immaginare che nord e sud, visti diversi redditi pro capite, avessero diverse incidenze al risparmio, ma qui emerge anche una differenza tra provincia e metropoli.
Sì, ma infatti è esattamente questo, cioè, è un po' il ritorno il ritorno del territorio, la provincia minore, che devo dire negli ultimi anni è stata un pochettino sacrificata nell'immaginario anche collettivo, che con riferimento al risparmio recupera il suo ruolo, anche perché nelle grandi concentrazioni urbane il costo della vita è più elevato, quindi anche nella provincia più piccola, siccome anche c'è un costo della vita più contenuto, comunque meno elevato, c'è questa maggiore propensione a risparmiare che noi abbiamo documentato. Diciamo che un po' il ritorno, considerato che c'è una grande prevalenza di province piemontesi al concetto enaustico gaudiano, insomma, sì.
Ma mi interessa molto riparlarne con lei lunedì, perché questo introduce anche il tema del costo della vita e per gli stipendi e i contratti del pubblico impiego la differenza tra vivere, parlo sempre del nord, diciamo a Vercelli, dove riesce a risparmiare in media il 14%, o vivere a Torino, dove riesce a risparmiare, visto che parliamo di Piemonte, il 10%. Vuol dire che a parità di salario è un costo molto più alto. Ne riparliamo lunedì, grazie anche al direttore dell'Istituto Tagliacarne, grazie ad Andrea Galliano e Daniele Brunetti per l'assistenza in redazione e in regia anche quest'anno, anche quest'oggi, non quest'anno. E noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.